Radio Immagina.
Il governo somalo parla di tentativo di golpe, il presidente di una mossa necessaria per evitare che il primo ministro inquini le indagini di corruzione a suo carico. È il pomeriggio del 26 dicembre e il capo dello Stato Mohamed Abdullahi Mohamed, noto come Farmaggio, ha appena tolto l'incarico al premier Mohamed Hussein Roble. A Mogadiscio si è toccato il picco delle tensioni tra i due centri istituzionali che hanno caratterizzato tutto il 2021 e che già ad aprile erano sfociate in scontri violentissimi tra opposte fazioni. Un conflitto politico caratterizzato da forti tratti personalistici, imperniato sulla gestione delle elezioni in corso nel paese e che rischia oggi di deflagrare in aperta violenza. Parliamo di Somalia, ma non solo, nel primo appuntamento del 2022 con la nostra finestra sull'Africa, e lo facciamo come di consueto con Matteo Giusti, giornalista di Limes, che ci aiuta come sempre ad orientarci nelle complicate dinamiche politiche del continente africano. Ben trovato Giusti e buon anno.
Grazie Stefano, tanti auguri anche a voi.
Allora, ci racconti cosa sta succedendo a Mogadiscio e quali sono le ultime novità? Siamo di fronte allo scontro finale tra Farmaggio e Roble?
Sì, la situazione rimane molto tesa. Diciamo che il problema è che l'esercito e le forze di polizia e le forze di sicurezza, che sono molteplici, le forze anche speciali somale, si sono spaccate a metà. Metà stanno con l'ufficio del primo ministro e metà stanno con il presidente Farmaggio. Questo crea un impasse veramente importante e difficile, con zone della città che sono occupate dalle fazioni rivali, che hanno già costretto circa 100.000 persone ad abbandonare le proprie case. Nel frattempo che il governo centrale somalo rimane così bloccato e sicuramente molto indebolito, i terroristi di Al-Shabaab stanno colpendo, hanno colpito sia ieri che oggi. Ieri a 30 km dalla capitale Mogadiscio, questa mattina, soltanto 5 ore fa, al confine con il Kenya, colpendo sia al di qua che al di là del confine keniano e rendendo ancora una volta il paese molto molto pericoloso, e a questo punto con un governo delegittimato dal presidente.
Senti, ricordiamo che è da 50 anni che nel paese non si tiene un'elezione diretta nella quale i singoli cittadini sono chiamati a scegliere appunto direttamente i propri rappresentanti. Il processo di voto somalo è molto complesso, si basa su un sistema di voto indiretto, votano solo dei grandi elettori, chiamiamoli così, scelti dai clan, che a loro volta appunto scelgono i rappresentanti da inviare in Parlamento. In questo contesto le possibilità di conflitto non rischiano di allargarsi invece che di restringersi?
Assolutamente sì, questo porta anche alla frammentazione del paese. Basta vedere che l'ex Somalia britannica, il Somaliland, è uno stato autoproclamato che non riconosce più il controllo della capitale Mogadiscio, ma ci sono stati che hanno concordato una semi-autonomia con il governo centrale, ma in realtà non è una semi-autonomia, è un'autonomia vera e propria. Il Puntland, quello che una volta era conosciuto come lo stato dei pirati, fa affari internazionali senza consultare il governo centrale. Questa divisione in clan, una divisione etnica fortissima e antichissima in Somalia, crea la possibilità di una frammentazione continua del paese, che non è più veramente unito con un governo centrale dal 1991, da quando c'era Siad Barre, che era un dittatore, per l'amor del cielo, però comunque il paese era unificato, mentre la divisione in clan, la divisione etnica e soprattutto i grandi interessi economici stanno frammentando il paese in maniera sempre più piccola, sempre più parcellizzata, e in realtà il governo centrale di Mogadiscio controlla la capitale e neanche tutta.
Senti, come spesso succede nei conflitti istituzionali in Africa, ormai l'abbiamo imparato, dietro ciò che vediamo noi si celano interessi ben più grandi, interessi politici, economici, religiosi e non solo. E non è un caso che gli Stati Uniti si siano subito schierati con il primo ministro e che altri paesi africani abbiano fatto lo stesso nelle ore successive a quello che è accaduto. Qual è la mappa degli interessi stranieri in Somalia in questo momento? Sappiamo per esempio che la Turchia gioca un ruolo non secondario, come anche qui, come spesso e sempre più frequentemente sta succedendo nel continente africano.
La Turchia ha una missione tutta sua, la Turksom, quindi ha una base militare e militari suoi personali che addestrano, armano e organizzano l'esercito somalo. Quindi la Turchia fa una gara a sé. Gli Emirati Arabi sono importanti e stanno prendendo il controllo di molti porti, soprattutto nel nord per il commercio nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano. Un ruolo importante ce l'hanno anche l'Arabia Saudita, che si è alleata con l'Egitto, e cercano di aumentare il proprio controllo. Dalla parte opposta restano i paesi importanti intorno alla Somalia, come l'Etiopia, che per anni è stata il cane da guardia del governo di transizione, schierando proprio il proprio esercito sul territorio somalo, e il Kenya, che invece fa affari con le repubbliche semi-autonome del sud, come l'Oltrejuba, e continua comunque a mantenere una grossa frammentazione. In tutto ciò, Stefano, gli Stati Uniti si stanno muovendo male, perché Trump aveva deciso il ritiro dei circa 700 soldati americani sul territorio. In estate Biden sembrava volerlo fermare, invece il ritiro si sta attuando in questi giorni, dovrebbe finire entro febbraio, e gran parte dei militari americani sul territorio somalo verranno ridistribuiti nei paesi confinanti, soprattutto a Gibuti, dove c'è una base americana. A Gibuti ci sono basi un po' di tutti, dai giapponesi ai coreani, ai francesi, ai turchi. Però controllare un paese da un paese confinante non significa mantenere la sicurezza del paese stesso.
Certo, senti, e quella somala è una situazione critica che si aggiunge ad altre criticità che hanno colpito, diciamo, la regione allargata che scende dal Nord Africa verso il Sahel, si prolunga fino al Corno d'Africa, quindi il Mali, il Chad, il Sudan, l'Etiopia stessa che hai appena citato, la Libia, la Tunisia, Burkina Faso, sono tutti paesi in cui si sono verificati in tempi recenti disordini istituzionali in mezzo a crisi economiche e umanitarie molto gravi come quelle che stanno attraversando quei paesi oggi, dove appunto le vicende interne hanno contribuito a destabilizzazioni molto ampie. Cosa ci dobbiamo aspettare secondo te dal 2022?
Paradossalmente il 2022 dovrebbe essere l'anno delle elezioni in Africa. Ci sono ben 20 paesi africani che dovrebbero andare a votare. In realtà soltanto due hanno stabilito delle date elettorali credibili, che sono l'Angola e il Kenya, che sono due stati importanti. L'Angola è il secondo produttore di petrolio del continente e il Kenya è un grande paese per tutta l'Africa orientale. Per il resto le elezioni o vengono osteggiate dalle giunte militari come in Guinea, come in Mali, ma anche nello stesso Chad, oppure se vengono rinviate continuamente come in Libia o in Somalia. Io credo che il 2022 sarà un altro anno molto complicato, molto difficile per l'Africa, perché sono troppi gli interessi per continuare a tenerla destabilizzata, e di questi 20 paesi che dovrebbero andare democraticamente al voto, se ce ne andassero 5 ne sarei felice.
E noi con la nostra finestra sull'Africa proveremo a tenere accesi i riflettori su ciò che succede nel continente, anche alla luce di queste ultimi aggiornamenti che abbiamo avuto. Io ringrazio come sempre Matteo Giusti, lo ricordo, firma di Limes, per essere stato con noi oggi, e sicuramente ci risentiremo presto.
Grazie Stefano, è sempre un piacere.
E io ringrazio voi per averci seguito, vi ricordo che potrete riascoltare questo Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon ascolto con Radio Immagina Live.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.